Roberto, ci spieghi brevemente cosa intendi per etologia filosofica e il tuo obiettivo in questo libro?
Innanzitutto l'obiettivo è quello di mettere in discussione il modello cartesiano dell'animale come una macchina, cioè l'idea che l'animale sia mosso da degli automatismi, che non abbia una soggettività, che viva completamente nell'immediatezza e quindi che non abbia passato, non abbia futuro, non sia presente a se stesso. L'idea è proprio di cambiare questo modello partendo da una concezione di soggettività dell'animale e dell'idea che in realtà tutte le dotazioni siano degli strumenti che l'animale utilizza in modo libero e flessibile e non siano dei fili che muovono l'animale come se fosse un burattino.
Il testo ruota attorno al concetto di soggettività animale. Cosa significa riconoscere una soggettività animale e qual è il nesso tra soggettività e desiderio?
Innanzitutto va detto che nella visione tradizionale appunto il meccanicismo cartesiano si basa sul fatto che tutte le dotazioni e quindi gli istinti, quelle innate e i condizionamenti, quelli appresi, siano in sé responsabili del comportamento. Quindi se l'animale fosse nient'altro che una sommatoria di automatismi è chiaro che non ci sarebbe nessun posto per la soggettività, perché in realtà risulterebbe nient'altro che l'innesco di automatismi, esattamente come un'automobile quando accende il motorino d'avviamento parte, ma non è che prende consapevolezza, ma anche in maniera inconscia esiste, semplicemente c'è un innesco di un automatismo. L'idea invece, che si è sviluppata poi anche precedentemente attraverso l'etologia cognitiva, è quella di vedere nelle dotazioni sia innate che apprese degli strumenti, e quindi come ogni strumento, come la carta di una città, non è in sé l'itinerario, ma è il soggetto che la utilizza per fare l'itinerario. Sulla base di che cosa? Qual è la caratteristica fondamentale degli animali? Che sono delle entità desideranti, cioè che sono delle entità inquiete, delle entità sempre alla ricerca, sono peripatetiche non perché si muovono, ma perché esse stesse sono movimento, in quanto costantemente cercano nell'ambiente qualche cosa e desiderano esprimere. Quindi il desiderio sta proprio alla base della soggettività, che viene ancor prima della coscienza. In altre parole, l'animale è cosciente in quanto desidera, non desidera in quanto è cosciente, e il pensiero è assolutamente il frutto di questo desiderio. Noi pensiamo perché desideriamo, non desideriamo perché pensiamo. Questo peraltro significa anche abbattere qualunque barriera tra l'essere umano e le altre specie, insomma ogni specie ha le sue caratteristiche, è quindi dotata di strumenti di intersezione col mondo differenti, quindi è chiaro che essere cane è diverso da essere gatto, essere uomo è diverso da essere scimpanzé, ma tutti gli animali hanno alcune caratteristiche in comune, potremmo dire dei metapredicati, cioè qualcosa che sta al di sopra dei caratteri, che è riferibile all'essere animale. L'animale desidera, l'animale poi utilizza le sue dotazioni per compiere i propri desideri, ma il nesso, il punto fondamentale dell'animalità è il desiderio.
Ci puoi spiegare la differenza tra etologia filosofica ed etologia cognitiva?
L'etologia filosofica prende proprio in considerazione più che diciamo, la natura dell'animale, più che l'ontica, l'ontologia, cioè cosa significa diventare animale, cosa significa essere animali, al di là delle diverse specie, al di là delle descrizioni degli animali, ma cosa vuol dire essere animale? Possiamo oggi parlare ancora di una res extensa, come pensava Cartesio, oppure la natura va vista in un modo completamente diverso, che non significa in un modo trascendente assoluto, ma ragionare sul fatto appunto che la natura è dotata in sé di finalismi, che gli animali quindi costantemente si reinventano, che c'è una creatività animale, quindi tutta questa riflessione filosofica sull'animalità, sul concetto di animalità, sulla dimensione ontologica dell'animalità è ciò che caratterizza primariamente l'etologia filosofica, a differenza dell'etologia cognitiva, che è comunque importante e che studia invece il modello, cioè il modello descrittivo, quindi da un punto di vista scientifico ne dà una denotazione di che cos'è l'animale e una spiegazione del comportamento animale basandosi su una concezione totalmente diversa rispetto alle concezioni non mentalistiche che vedono in realtà l'animale come appunto una sommatoria di automatismi, no? E quindi non come un'entità sistemica, appunto la mente è un sistema. e quindi non dotata di una propria, di un proprio centro di titolarità su quello che è il comportamento.
Etica e ontologia. Cosa cambierebbe nel modo in cui ci rapportiamo con gli animali non umani se accettassimo la rivoluzione messa in campo dall'etologia filosofica?
Ma sicuramente dovremmo guardare gli animali in maniera totalmente differente. Oggi li consideriamo dei beni, dei prodotti, li utilizziamo appunto come beni di consumo, come entità performative. Cambiare questa visione oggettivamente cambierebbe in maniera rivoluzionaria il nostro modo di approcciarci al mondo vivente. E forse queste sono le più grandi, come dire, ipoteche che normalmente abbiamo, cioè le persone non, ormai da un punto di vista scientifico sappiamo benissimo che gli animali non sono gli automi di Cartesio, solo che fare questo passaggio vorrebbe dire realmente rivoluzionare tutto il nostro impianto economico, impianto antropologico, e questo secondo me le resistenze nascono da qui.